e Paesaggi sardi di Grazia Adeledda, tratto da Nuova Antologia, rivista di lettere, scienze ed arti, 16 dicembre 1901. È ancora notte. Sul mare color lilla, il Candia fila dritto, rapido e bianco, come un enorme cigno palpitante. Dal cielo chiaro la luna versa una favolosa colonna di diamanti sul mare, così tranquillo che pare una infinita pianura coperta di erbe, d'un lilla metallico, ondeggianti alla brezza. Nella chiara vaporosità della luna, la Corsica appare come una nuvola lontana. In questo sogno infinito di pace e di mistero, la notte svanisce, e fra i primi splendori dell'alba appariscono le coste della Sardegna. Sulle rocce di Capofigari, nere sul cielo d'argento, grava una nuvola che sembra un'aquila immensa dalle ali chiuse. L'isola di Tavolara sorge come un piccolo monte selvaggio emergente dalle onde tranquille. E poiché è la prima volta che io approdo felicemente alla Sardegna in questo golfo solitario che pare il principio di una terra ignota, ed ho per la prima volta la visione netta delle cose, guardo quasi commossa l'isola di Tavolara, che mi ricorda, oltre un mio antico delitto poetico, la storiella del suo re e le famose capre dai denti d'oro. Pare, infatti, che le capre selvatiche pascolanti pedirupi di Tavolara abbiano i denti dorati da un'erba speciale che cresce nell'isoletta. La storiella, poi, o meglio, la storia del selvatico re di Tavolara, è conosciuta generalmente anche all'estero, sebbene travisata come tutte le cose sarde o magari italiane. Mi ricordo infatti che pochi anni sono i giornalisti francesi e tedeschi riprodussero la notizia d'una dinastia di Tavolara, ancora vivente e regnante, e ad un ufficio postale sardo giunse dall'estero, non ricordo precisamente da dove, una lettera indirizzata ad un principe di questa strana famiglia reale. Nei primi anni del secolo scorso, un pastore sardo della vicina isola della Maddalena, avendo sposato contemporaneamente due sorelle ed essendo perciò ricercato dalla giustizia per motivo di bigamia, si rifugiò con una delle mogli nell'isola di Tavolara, lasciando l'altra sposa nell'isolotto di Santa Maria. Questo bel tipo si chiamava Giuseppe Bartolomei. Egli visitava a turno le due spose e si considerava padrone delle due isole. Fu per ischerno chiamato re di Tavolara e Carlo Alberto, durante il suo ultimo viaggio nell'isola, essendo il Bartolomei stato utilissimo al duca di Genova nella caccia alle capre selvatiche, compiacevasi di dargli scherzosamente il titolo di re e, quel che più importa, lo investiva sul serio del possesso dell'isola. Il Bartolomei eresse una casetta e coltivò il terreno ai piedi della nuda roccia, conservando sempre il titolo di re. Ora, l'isoletta è frequentata da cacciatori per la difficile caccia alle capre selvatiche, dalle grandi corna e dai denti dorati, ed appartiene in gran parte ai ricchi signori Tamponi di Terranova. I principi e le principesse di Tavolara posseggono ancora un tratto dell'isola. Spesso si recano alla Maddalena, loro culla primitiva, e non riesce difficile vederli viaggiare in terza classe sul piroscafo di servizio. Ecco che il Candia approda. Contemporaneamente si avanza lungo la riva solitaria un piccolo treno, nero. Dal treno scendono soltanto due carabinieri, come dal piroscafo sbarcano soltanto tre passeggeri di seconda classe e tre di prima, uno dei quali e l'onorevole Cao Pin, operoso e colto deputato sardo, che appunto pochi giorni prima di questo viaggio ha parlato alla Camera deplorando il lento e torturante servizio delle ferrovie sarde. La prima impressione che si prova mettendo piede nell'isola è una specie di stupore per il silenzio profondo che regna intorno. Il Golfo Aranci, dove chi si illude di trovare gli aranci prende un famoso granchio, e il nome del golfo pare provenga appunto dal grancio, granchio, ed una desolazione solenne. E nel silenzio, nelle grandi rocce che vigilano il mare solitario, nella fragranza selvaggia che passa per l'aria, si sente già la triste poesia dell'isola, e direi quasi il destino di questa terra così diversa dalla madre patria. 45 minuti di fermata nella piccola e deserta stazione, poi il lento viaggio nel treno deserto. Le rive del mare sono coperte di macchie, attraversate qua e là da piccoli sentieri che scendono fino a sparire nelle onde. Il mare è d'una chiarezza metallica. Le piccole onde giocano, direbbe Maximin Gorky, graziose e feline come gattini azzurrognoli. Lasciatosi dietro il mare, il treno avanza nell'interno della gallura, fra paesaggi d'una dolcezza solenne, verdi, di macchie e incolti. Solo qua e là si stendono campi di grano mietuto. I covoni allineati sembrano grandi spazzole dimenticate. La catena dell'Imbara sorge grigiastra sul cielo azzurro, quel cielo delle isole che, secondo un autore francese, è più chiaro ed azzurro del cielo del continente. Gli stazzi della gallura appaiono tra il verde delle macchie, nella solitudine del paesaggio. Guardando queste abitazioni campestri, ricordiamo il mirabile quadretto d'Annunziano che commosse tanti poetici cuori sardi. Ecco una madre dell'antica Echnusa, dei pastori nell'isola deserta, che stampa sul terreno della Nurra al Campidano sua durabile orma. Ecco la madre che filò la nera e bianca lana. E con la madre, a sera, vien sulla soglia con la nuora pregna, quando le greggi tornan di pastura. Sta sulla soglia con la nuora e conta le prime stelle nell'aria serena, nell'aria dolce, ove il colmigno fuma, e sta con nel suo cuor la sua preghiera, e guarda sopra i giochi di gallura la falce della luna che tramonta. Questi giochi granitici ora svaniscono nelle lontane trasparenze del mattino, al di là delle quali il viaggiatore che viene da Roma cerca dove possa essere la penisoletta della Testa, nelle cui cave, pare ormai provato, furono tagliate parecchie colonne del Pantheon. Il treno va, lentamente, ma va. Stazioni minuscole, desolate, interrompono la solitudine del paesaggio sotto gruppi d'acace polverose. Qua e là, in lontananza, qualche capanna, una chiesetta rovinata, greggi giallognole, qualche piccola vacca che fugge ancora all'appressarsi del treno. Gruppi di cavalli campeggianti su sfondi di cielo chiarissimo. Qualche volta il treno si affonda in bassure polverose, il cui breve orizzonte è chiuso da muricce di pietra cenerognola che si confondono con la tinta evanescente del cielo. Allora pare di viaggiare verso un luogo di tristezza opprimente, dove regna eternamente una inesorabile luce, più triste del buio. Ma improvvisamente il treno sbocca in un avvallamento ancora verde, animato dalla figura di una donna a cavallo che va, sola e sicura, col bel profilo arabo disegnato sullo sfondo luminoso del paesaggio. Sui ciglioni le alte erbe dorate tremano, tremano chinandosi, sollevandosi, e par che accennino a qualcuno in lontananza, dicendogli «Vieni, vieni, vieni!» Il treno va, passa, si ferma, sempre con una lentezza crudele. Nella stazione di Chilivani, dove c'è un po' d'animazione per l'incrocio delle ferrovie reali con le secondarie, compro il numero della Nuova Sardegna, dove appunto è riportato il discorso dell'onorevole Brunialti sul nostro pessimo servizio ferroviario. Io mi sono proposta, scrivendo queste pagine, di descrivere solo qualche paese e qualche paesaggio sardo, senza dilungarmi ad esporre i bisogni profondi dell'isola, lasciando che altri, più autorevoli di me, compiano tale dovere. Non posso quindi, contro il mio desiderio, riassumere l'importantissimo discorso delle Brunialti. Solo ripeterò che il treno da Golfo Aranci a Cagliari, per compiere 307 chilometri, impiega 12 ore e mezzo, ed altrettante ne occorrono per giungere a Nuoro, quasi nel centro dell'isola, arrivando a Macomer o a Chilivani per mezzo delle reali, e da Chilivani o da Macomer a Nuoro per le secondarie. Queste ultime sono a scartamento ridotto. I vagoni sono più stretti e incomodi dei più meschini tram. In prima classe, battuti da ogni parte del sole, si brucia addirittura. La Sardegna non ha neppure un servizio cumulativo, quindi oltre il disagio di viaggiare, i sardi, che sono gravatissimi di imposte, soffrono un enorme danno di tempo e di spese nel trasporto delle merci, mentre uno dei pochi rimedi contro le disgraziate condizioni materiali dell'isola sarebbe la facilitazione dei trasporti dei prodotti. Da Nuoro, da Ozieri, dagli altri paesi agricoli dell'interno dell'isola, non è possibile far venire in continente neppure i pacchi agricoli, perché appunto manca il servizio cumulativo. Da Chilivani e ad Ozieri il paesaggio comincia a variare. La vegetazione è più folta. Qua e là si intravede un po' di coltivazione. Oliveti, vigneti, orti. Cominciano le grandi tancas coperte di fieno naturale, ove pascolano branchi di cavalli e vacche convalescenti d'afta epizootica. Ad Ozieri un'altra torturante fermata di 2 ore. Per colmo, la stazione di questa industria cittadina è di una desolazione unica. È la piccola città, è invisibile, lontana, al di là di una strada malagevole saettata dal sole presso lo zenith. Non un albero intorno. Di fianco alla stazione c'è un pozzo, intorno al quale s'affolla un gruppo di paesani di Orune, fra cui alcune donne, scesi da un vagone di terza classe. Per mia intercessione, il capostazione concede una secchia con la quale gli orunesi attingono acqua, si lavano e bevono. Sebbene mi credano una grande signora continentale, essi mi danno del tu, raccontandomi che tornano da Sassari, ove sono stati a testimoniare in un dibattimento per furto di bestiame. Uno di loro promette di venirmi a trovare a Nuoro, dove io dico che sono diretta, per raccontarmi la storia cruenta delle inimicizie che per lunghissimi anni dilaniarono il villaggio di Orune, uno dei più ricchi comuni sardi. Finalmente si riparte. Il paesaggio si fa sempre più pittoresco. Alla vallata d'Ozieri segue la vallata del Tirso, coi borghi storici pieni di memorie e di leggende. Dopo Bono, patria di Giovanni Maria Anjoi, l'intelligente rivoluzionario sardo, una visione suggestiva appare, scompare e riappare ogni tanto, or vicina, or lontana, in un gioco fantastico e quasi teatrale, prodotto dalle giravolte del treno, mentre il viaggiatore comincia ad interessarsi per l'aspetto nuovo del paesaggio. È il castello di Burgos, nel suo alto cucuzzolo selvaggio di granito, che domina le valli solitarie ed i paesi di roccia, distrutto e pur potente, come un ricordo fisso del passato. In questo castello accaddero molte vicende della storia sarda e si svolsero casi pietosi, il cui ricordo vibra ancora nel ritmo melanconico della poesia popolare e delle leggende di questa pittoresca regione. Nel castello di Burgos soffrì Adelasia di Torres, rinchiusavi da Enzio il bastardo dell'imperatore Federico, che ella, già vedova, aveva sposato giovanissimo. Ella sarà già vista trucidare, quasi sotto gli occhi, dai sicari del suo primo marito, un fratello diletto. L'infelice principessa, che amava Enzio con la passione delle donne non più giovanissime, languì e morì nel castello, nelle stesse mura che avevano assistito al ratto di Tanclosia, l'ardente donna catalana sposata a Costantino di Torres, rapita da Guglielmo di Massa. Mura che più tardi videro il cadavere di Guglielmo di Cervellon dopo la famosa giornata di Aidu de Turdu, e più tardi ancora furono un nido di un celebre bandito che si dava il titolo di Magno, come un imperatore. La piccola stazione ai piedi dell'enorme roccia, dalla quale il castello pare sia sbocciato come un tetro fiore di granito, è piena di desolazione e di silenzio. Nell'aria si sente l'odore della pietra e tutto il paesaggio pare raccolto nella tristezza e nel silenzio dei ricordi. Più ci avviciniamo a Nuoro, più sentiamo nell'aria, nel paesaggio, nella fisionomia e nel costume delle rare figure che attraversano la solitudine dei luoghi, qualche cosa di fiero e triste nel medesimo tempo. Il granito, il lentischio delle possenti radici, la quercia, il cui tronco si spacca ma resiste al fulmine, soffiano nell'aria e infondono nell'anima e nella figura del nuorese uno spirito di forza e di bellezza superba, talvolta quasi feroce. Nelle ultime stazioni il treno ha raccolto gruppi di coscritti che vanno a Nuoro per la leva. Non tutti questi giovani sono belli, parecchi anzi sono piccolissimi di statura e sembrano di razza degenerata, ma tutti hanno una fisionomia speciale, piena d'arguzia e d'orgoglio, con occhi luminosi. Vestono tutti delle sopragiacche di pelle giallognola, taluna delle quali finamente lavorate. Lungo il viaggio, questi giovani, strappati alla selvaggia libertà della campagna sarda, cantano un coro, ed in questo canto, rozzo e primitivo, d'una grave melanconia, che mi ricorda sempre gli egiziani da Tiberio esiliati in Sardegna, i quali dovevano cantare non diversamente, ricordando l'ardente patria perduta. Si sente già la nostalgia di libere terre lontane, indimenticabili. Prima di arrivare a Nuoro, il treno passa sul dorso di un monte, sull'alto della vallata di Marreri, uno dei più bei paesaggi che si godono nel viaggio, faticosissimo, del quale, grazie a Dio, sebbene più morti che vivi, siamo al termine. Eccoci a Nuoro. L'aspetto del paese è d'un grosso villaggio, ma interessa lo sfondo delle montagne, specialmente quelle di Oliena, che al tramonto assumono un'apparenza fantastica, cambiando inverosimilmente colore come le montagne d'un bellissimo scenario. L'aria è fina, la temperatura è fresca. Siamo a 600 metri sul mare. L'interno del paese è di una primitività più che medievale, con strade strette e mal lastricate, viottoli, casupole di granito con scalette esterne, cortiletti, pergolati, porticine spalancate, dalla quale si intravedono cucine nere e interni poveri ma pittoreschi. Nuoro ha un corso lastricato, chiese e caffè, ma ciò che può interessare è l'interno del paese, le casupole di pietra, nido o covo d'un popolo intelligente e frugale che lavora e vive tutto l'anno di pane d'orzo, che crede in Dio e odia il prossimo per ogni più piccola offesa. Verso sera, nei crepuscoli caldi e colorati, quando il vento, che quasi ogni giorno spira a Nuoro, pare siasi raccolto per riposarsi in un'invisibile tana sulle soglie delle casette, sugli spiazzi, seduti sugli stradas, sedili di pietra, si vedono gruppi di paesani e di vecchi patriarcali, di donne del tipo forte e primitivo, che sullo sfondo di quelle preistoriche abitazioni di pietra formano quei quadretti di un'antichità rispettabile. Il linguaggio di questa gente, semplice e violenta, generosa e rude, nel dialetto spiccato e sonoro, è di una ricchezza di immagini intraducibile. Tutti gli elementi, le belve, le piante, i fiori, molte reminiscenze mitologiche e leggendarie passate attraverso la tradizione popolare, scintillano nel linguaggio del popolo nuorese come pietre preziose in un rozzo mosaico. Un cerchio di superstizioni, poi, di credenze, di fantasticherie, di usanze e di costumi biblici, stringe questo popolo, pure intelligente e fiero, in un cerchio che io credo indistruttibile, come il mare che circonda un'isola, e dal quale quest'isola trae il suo modo di essere e di vivere. Ed il modo di essere e di vivere del popolo nuorese e di tutto il popolo sardo è così essenzialmente diverso dal vivere delle genti d'oltremare che a me, ogni volta che ritorno in patria, sembra di trovarmi fra gente sconosciuta. Così forte è l'impressione che provo. Bizzarri tipi attraversano le vie. Oltre ai paesani, coi loro carri tirati da buoi ed i loro cavalli inseparabili, le donne, dagli occhi egiziani, strette nel ricco e pesante costume o poveramente vestite, con canestri ed anfore sul capo, passano i venditori ambulanti. I barbaricini, con cavalli carichi di patate, canestri da sfodelo, arnesi di legno, le donne d'oliena, con cestini di frutta, il venditore di sanguisughe, che suona un corno per annunziare il suo passaggio, il pescatore di trote, lo stagnaro, che grida richiedendo arnesi vecchi di rame in cambio di arnesi nuovi, una specie di zingaro, il cui passaggio, dice il popolo, annunzia un cambiamento di tempo, da buono in cattivo. Un uomo, con una bisaccia, che fa la questua di frumento e d'orzo per la festa d'un santo. Un uomo che suona il tamburo, annunziando un bando del municipio, o il prezzo del vino, o d'altra merce presso il tale. Ed altri tipi. E finalmente, il poeta canta storie, che riduce in versi sardi i più interessanti avvenimenti italiani e stranieri. Mentre scrivo, ho ancora nell'orecchio il ronzio melanconico delle Leoneddas, specie di flauto primitivo composto di varie canne, suonato da un povero uomo del Campidano ed accompagnato dal canto straziante e dalla danza rattristante di una donna vecchia e scalza. E sento la voce, alta e quasi insolente, del poeta cantastorie. I primi due, che girano la Sardegna a piedi, si contentano umilmente dell'elemosina. E la donna, nelle sue melanconiche cantilene, rievoca antiche leggende. Un rei barbaro viviata africano, barbaro de nomi e barbaro de fatto. Mentre il secondo ha una certa fierezza, vende in foglietti stampati le sue poesie moderne e canta la morte di Crispi, dopo aver cantato la morte d'Umberto, compassionando la regina vedova. Povera Margarita e sventurata, con versi che meritano il bastone. Nei pittoreschi dintorni di Nuoro, specialmente sul vicino Ortobene, dove fra le immense rocce esistono grotte e paesaggi che sembrano costrutti apposta da giganti artisti, Non è difficile, o almeno non lo era fino a qualche tempo fa, incontrare uno dei tipi più interessanti prodotti da questa fiera regione, il bandito. Attualmente, dopo le ultime vere battaglie della forza pubblica contro questi eroi del male, la Sardegna è libera di banditi e speriamo lo resti per lungo tempo ancora. Solo qualche innocuo latitante batte la campagna per ritardare il suo ingresso in carcere, magari col proposito di entrarci appena l'autunno avrà gettato i suoi primi veli freddi. E il profilo olivastro d'uno di essi si lascia scorgere un mattino per tempo, mentre visitiamo le Domos de Llanas, case delle Llanas, un tre quarti d'ora circa distante da Nuoro. Queste Domos de Llanas, ormai tutti lo sanno, sono specie di grotte artificiali, sparse qua e là per la Sardegna, come i nuraghes e le cosiddette tombe dei giganti. Per il popolo, le Domos de Llanas sarebbero preistoriche abitazioni di un popolo di fate nane, come i nuraghes sarebbero abitazioni di giganti. La scienza dice le une e gli altri costruzioni sepolcrali preistoriche. Quelle vicino a Nuoro, o meglio quelle che noi visitiamo, già che ne esistono altre nei dintorni, sono in una valle selvaggia che al purissimo mattino di luglio, davanti ad un orizzonte roseo, ove sorgono montagne azzurre profilate d'oro dal sole nascente, odora di macchie e di giunchi crescenti lungo un filo d'acqua silenziosa. Le grotte sono in granito, con basse aperture lavorate. Una di queste grotte è larga 5 metri, lunga 3, e nel centro ha un pilastro lavorato che sostiene la volta. Un uomo può stare comodamente in piedi in questa grotta tutta scavata per mano dell'uomo preistorico. Le altre stanze sono più basse, talune levigate e con scanalature e gradino lavorato. Un silenzio profondo è in questo luogo misterioso. Alla luce della candela, sullo sfondo tetro del granito, par di vedere l'uomo primitivo che batte lo scalpello di pietra contro la pietra. Al barlume d'un ramo di ginepro, mentre fuori il sole, questo eterno sole che ora sorge e indora le azzurre montagne dell'orizzonte, guarda sulla valle non più selvaggia del come lo è ancora. Entro una di queste grotte scorgiamo della cenere e io ritrovo un foglietto strappato da un poema in dialetto sardo su Eleonora d'Arborea, indizi d'abitazione umana confermata dalla presenza del latitante che vedemmo in lontananza. A proposito de sa Domos de Llanas, un contadino di piccola statura che è con noi mi racconta questa tradizione gulliveriana. Un tempo molti giganti abitavano in Nuraghes, mentre nelle Domos de Llanas si rifugiava uno scarso popolo di nani. Questi ultimi naturalmente erano soggetti ai giganti, ai quali servivano di trastullo. Ora venne che si fece una festa campestre, alla quale presero parte anche i nani. E per bere il vino i giganti, come ora i sardi si servono di certi piccoli barili quasi tascabili, si servivano di barili grandi, come le nostre attuali grandi botti. Ora, i giganti, volendosi burlare dei nani, li invitarono a bere, come loro, da quelle botti. Ma i nani, nonché sollevare i grandi recipienti, arrivavano appena a toccare il primo cerchio. Come fare? I giganti guardavano dall'alto e ridevano, quando ecco un nano estrae di saccoccia un succhiello e comincia a perforare la botte. In breve il buco fu fatto, il vino sprizzò ed i nani bevettero e risero anche loro. Allora un gigante disse, rivolto ai compagni: «Vedrete, questo popolo di nani finirà col sopraffarci, distruggerci e mettersi al nostro posto». E così fu, concluse il piccolo contadino, ed io sono della razza dei nani, cioè di quelli che abitavano sa Domos de Llanas. State ascoltando Tipi e paesaggi sardi, di Grazia Deledda. Fine, prima parte.